La spegni, sì o no, sta luce?
Scusa, cara, è un libro giallo, è molto interessante, abbi pazienza, eh?
Lo sai che è tardi?
Lo so, voltati un momento da quella parte, abbi pazienza.
Ma che leggi?
Oh, santa pazienza, vedi, cara?
Ah, la vendetta del cadavere, l'ho letta anch'io. Se non fatti perdere tempo te lo racconto, è stato il giardiniere l'assassino.
I racconti di Leggio.
La pianta della luna di Stefano Mancuso. In un periodo in cui le piante si erano già insediate stabilmente nella mia vita, sfogliando distrattamente una rivista di giardinaggio americana, rimasi folgorato da una pubblicità che magnificava la possibilità di poter disporre nel proprio giardino degli stessi alberi che importanti personaggi della storia avevano amato, qualsiasi fosse la ragione. La réclame, che mi aveva così irresistibilmente attratto, mostrava un signore vestito in abiti settecenteschi, con tanto di bastone da passeggio, che sostava contento all'ombra di un enorme albero. Lo slogan che l'accompagnava era «Passeggia con Washington sotto il suo albero preferito». Per $60 più le spese di spedizione era possibile ricevere dagli Stati Uniti un alberello nato per propagazione vegetativa, per cui un clone, da un albero legato a momenti o personaggi rilevanti per la storia degli States. L'apprendere di questa opportunità mi riempì di una gioia infantile. In pratica era diventato possibile ritirare l'acero rosso che aveva ispirato Henry David Thoreau o la quercia di Mark Twain o ancora i platani piantati da George Washington a Mount Vernon nel 1795 e così via. E stavamo parlando dello stesso albero. Il fascino della cosa era innegabile e la lista dei diversi alberi famosi disponibili costituì per lungo tempo motivo di discussione con i miei collaboratori. Avremmo dovuto ritirare il platano di Washington o l'acero di Thoreau? Le discussioni erano interminabili e per un certo periodo non si parlò di altro nel laboratorio. Poi, quando tutto sembrava deciso e la lista finale generata e pronta per essere spedita, apparve all'orizzonte il vero grande nemico, la burocrazia. Importare piante in Italia dagli Stati Uniti senza essere vicaisti di chiara fama era qualcosa al di fuori delle nostre forze, certamente delle mie. La sola vista delle cose da fare, dei certificati da produrre, ebbe su di me il solito effetto paralizzante. La burocrazia aveva vinto. Come spesso accade, però, la conoscenza è sempre generatrice di possibilità, e anche in questo caso accadde l'imprevisto. Fu infatti attraverso il catalogo degli alberi storici che mi appassionai agli alberi famosi, e fra questi ai misconosciuti alberi della luna. Fu un vero e proprio miracolo di cui sto per raccontarvi la storia. Il 5 febbraio del 1971 da Cape Kennedy, oggi rinominato Cape Canaveral, partiva la missione Apollo 14, con destinazione alla Luna. Un equipaggio era composto da Alan Shepard, comandante, Stuart Rosa, pilota del modulo di comando, e Edgar Mitchell, pilota del modulo lunare. Si trattava della terza missione umana sulla superficie lunare e per quell'occasione era stato chiesto a Alan Shepard, una pietra miliare dell'esplorazione spaziale, di prendere il comando della missione e di scendere come quinto uomo dei 12 che vi misero mai piede sulla superficie lunare. In realtà Shepard era stato il secondo uomo in assoluto e primo americano ad andare nello spazio. Accadeva il 5 maggio del 1961, meno di un mese dopo il leggendario viaggio di Yuri Gagarin, avvenuto il 12 aprile 1961, dimostrando all'Unione Sovietica che il gap tecnologico fra le due superpotenze in materia di viaggi spaziali non era incolmabile. La figura di Alan Shepard è quella del classico eroe americano, aviatore, marinaio, astronauta, in grado di tornare nello spazio dopo decenni dalla sua prima missione e portarsi dietro, sulla Luna, due palline da golf con le quali, servendosi di un ferro 6, provare un paio di drive a gravità ridotta che, a suo dire, volarono per miglia e miglia e miglia. Detto per inciso, Shepard rimane ancora oggi l'unico giocatore lunare. In ogni caso qui non parliamo di golf e il protagonista della nostra storia non è Shepard. L'eroe è un altro astronauta di quella stessa missione, Stuart Rosa, Addetto al comando del modulo lunare durante la missione Apollo 14, Rosa aveva un passato altrettanto avventuroso di Shepard, ma in più, e il motivo per cui è di gran lunga il mio astronauta preferito, aveva una passione per le piante e per le foreste. Prima di entrare nel programma spaziale, infatti, fino alla metà degli anni 50, Rosa aveva unito i suoi due interessi principali, l'avventura e il volo, in uno dei lavori meno conosciuti e più pericolosi che si possano immaginare, lo smoke jumper. Di cosa si tratta? Semplicemente di farsi paracadutare in foreste situate in zone impervie dove è scoppiato un incendio, per spegnere i focolai sul nascere, scavare trincee e mettere in atto tutte quelle tecniche che possono servire a rallentare le fiamme in attesa dell'arrivo di ulteriori mezzi antincendio. Dai racconti di Rosa, sembra che il suo amore per gli alberi sia nato proprio dagli incontri ravvicinati con le loro chiome, nelle innumerevoli volte in cui il suo paracadute è rimasto impigliato nei rami degli alberi a decine di metri dal suolo. Lassù, penzolando fra le foglie e cercando un modo per liberarsi senza rompersi l'osso del collo, aveva imparato ad apprezzare questi esseri enormi e meravigliosi. Così, quando pochi giorni prima di partire, Ed Cliff, il capo del servizio forestale, chiamò Rosa, chiedendogli se fosse stato disposto a portare a bordo dell'Apollo 14 un contenitore metallico pieno di 500 semi, non ebbe alcuna esitazione a dire di sì. I semi in questione appartenevano a numerose specie comuni negli Stati Uniti, come liquidambar, sequoie, abeti di Douglas, platani, pini, eccetera. La scelta cadde su queste specie sia perché erano molto note, sia perché sarebbero state in grado di crescere bene in gran parte degli Stati Uniti. Inoltre, poiché la richiesta fatta a Rosa nasceva dall'idea di poter seguire la crescita dei semi che erano stati nello spazio, paragonandola a quelli di semi provenienti dagli stessi genitori ma che non si erano mai mossi dalla Terra, di ogni seme inviato nello spazio erano stati messi da parte dei fratelli. In altre parole, si volevano far crescere vicine delle piante che erano state nello spazio e delle piante che non ci erano state per poterne valutare le eventuali differenze. Non se ne fece nulla. Anzi, quando l'Apollo 14 ammarò nel Pacifico meridionale il 9 febbraio del 1971, i semi rischiarono di essere distrutti. Durante i processi di decontaminazione, infatti, il contenitore, disinfettato ed esposto a un ambiente depressurizzato, si aprì, spandendo i semi dappertutto e riducendo molto le speranze che potessero germinare. I primi tentativi di far germinare quei semi da parte degli uomini della NASA effettivamente non portarono a nulla, ma più per imperizia che per altro. Affidati a mani più abili e pazienti, quasi tutti i semi germinarono, dando vita a qualche centinaio di alberelli che avevano avuto la ventura di essere stati sulla Luna. Molti degli alberelli nati da quei semi speciali furono piantati in giro per gli Stati Uniti nel 1976, in occasione del bicentenario della Dichiarazione di Indipendenza. Si pensava che degli alberi che erano stati sulla Luna potessero essere in tema con lo spirito dei padri fondatori. Così un pino venne messo a dimora nel giardino della Casa Bianca alla presenza del presidente Gerald Ford, che descrisse questi alberi come i simboli viventi delle nostre spettacolari conquiste umane e scientifiche. Un platano venne piantato a Filadelfia, in Washington Square, un altro presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, una sequoia a Berkeley, un abete di Douglas davanti alla base degli Smoke Jumpers in Oregon, e così via. Molti alberi della Luna vennero piantati davanti a scuole, università, tribunali, edifici pubblici in gran parte degli Stati Uniti. Alcuni andarono all'estero, in Brasile, in Svizzera, in Italia. Uno fu regalato all'imperatore del Giappone Hirohito. Poi, così come velocemente era montato, il grande interesse per questi alberi scomparve e se ne perse addirittura il ricordo. E sarebbero rimasti dimenticati se nel 1996 un archivista della NASA, Dave Williams, non avesse ricevuto una strana email da parte di Miss Joan Goebel, un'insegnante di Cannelton, una minuscola cittadina dell'Indiana, la quale chiedeva informazioni a proposito di un albero che cresceva presso il Camp Cock Girl Scout Camp di Cannelton. Il motivo per cui la signora Goebel pensava che la NASA ne potesse sapere qualcosa era legato alla presenza di una targhetta accanto all'albero che lo classificava come un moon tree, un albero della luna. Nessuno in città sembrava ricordare nulla di speciale riguardo a quella pianta, e l'insegnante, ritenendo improbabile che l'albero provenisse realmente dalla Luna, luogo notoriamente privo di vita, chiedeva lumi alla NASA per saperne qualcosa di più. La storia di questo albero della Luna era qualcosa di completamente nuovo per Williams. Nonostante il suo compito fosse quello di archivista specializzato nelle missioni di Apollo, non ne aveva mai sentito parlare. E come lui, non ne aveva sentito mai parlare praticamente nessun altro. Tutto sarebbe potuto finire lì, con quella bizzarra email, se non fosse stato per la pignoleria di Williams, che da bravo archivista non si scoraggiò davanti alla prima difficoltà, ma decise di informarsi sia presso qualcuno dei rari funzionari dell'agenzia ancora in servizio dagli anni 70, sia presso il Servizio Forestale Nazionale. Fu così che la storia degli alberi della Luna ritornò alla luce. Che non si trovasse nulla negli archivi della NASA era una conseguenza del fatto che non si trattava di un esperimento ufficiale dell'Agenzia Spaziale quanto dell'iniziativa di un singolo astronauta. Stuart Rosa, infatti, invece che portarsi nel bagaglio personale consentito decine di stupidaggini da rivendere più tardi a caro prezzo ai collezionisti di reperti legati ai viaggi spaziali, aveva meritevolmente deciso di investire una buona parte in peso di quel bagaglio per il trasporto nello spazio di una lattina piena di semi. Williams era riuscito a svelare l'arcano. Ora ne sapeva abbastanza da rispondere esaurientemente alla lettera della signora Goebel, ma non a sufficienza da calmare la sua curiosità su quella avvincente vicenda. Quanti erano questi alberi? E dove erano stati piantati? E soprattutto, quanti ne rimanevano ancora in vita? E in che condizioni? Williams non riusciva a congedarsi dall'intera storia. Aveva l'impressione che, dimenticando quegli alberi, la NASA stesse commettendo un'ingiustizia verso degli organismi viventi che a tutti gli effetti erano stati a bordo dell'Apollo 14, avevano orbitato intorno alla Luna per 34 volte e di cui nessuno aveva più memoria. Non si perse d'animo. Attraverso i giornali dell'epoca riuscì a localizzare un certo numero di alberi, compreso quello messo a dimora alla Casa Bianca dal presidente Ford e un platano posto esattamente fuori dal suo ufficio nel Goddard Space Flight Center in Maryland, di cui nessuno ricordava più fosse un albero della Luna. Inoltre, produsse una pagina web in cui chiedeva a chiunque avesse notizie sugli alberi della Luna di rendergliele note. A seguito di questa iniziativa, anche la stampa, per un breve periodo, si interessò di nuovo alla faccenda, riaccendendo nella gente l'interesse per queste piante. Alla fine, Williams fu in grado di raccogliere una lista di una settantina di questi reduci dello spazio, le cui caratteristiche principali, specie, data di impianto, luogo e condizioni, sono da allora disponibili a tutti presso il sito della NASA, come si conviene per dei bravi compagni di viaggio.
I racconti di Leggio.